Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
L'altra rivoluzione dal 68 al femminismo. Conversazione con la sociologa Elisa Bellè. Il 68 in Italia, come fenomeno storico, al di là della indubbia spinta al rinnovamento in ogni ambito della società, incluso persino il modo di proporsi sul mercato delle imprese, come anche della messa in discussione della sinistra storica e del suo modo di stare nel conflitto sociale dell'epoca, con la critica radicale al modello economico capitalistico, con i noti sviluppi anche estremi e tragici, ha prodotto anche il germe per un'altra rivoluzione, quella femminista. E se pensate che il femminismo sia una sorta di sindacalismo di genere, tra virgolette, dopo questa trasmissione credo che su questa idea qualche dubbio potreste cominciare legittimamente ad averlo. Il lato femminista delle vicende del 68 è considerato spesso, e a torto, come una parte secondaria o quantomeno settoriale di quella stagione storica. Abbiamo voluto occuparci però di questo pezzo di storia perché essa, pur importante per molti aspetti, è utile a capire meglio l'oggi, uno dei più importanti luoghi dove tutto questo si sviluppò fu il Trentino, e in particolare la facoltà di sociologia dell'Università di Trento. Lo spunto è venuto da una lunga e approfondita ricerca storico-sociologica svolta dalla professoressa Elisa Bellè. Elisa Bellè è una sociologa trentina laureata a Trento e docente presso l'Istituto francese Sciences Po, Centro Studi Europei e di Politica Comparata, una sorta di scuola superiore di livello universitario. La ricerca ha prodotto il volume L'altra rivoluzione, dal 68 al femminismo, editore Rosenberg e Sellier, di cui abbiamo parlato con l'autrice. L'intervista è registrata all'aperto e ci scusiamo fin d'ora per la qualità audio non ottimale.
Questo libro nasce da una ricerca che ha coinvolto molte fonti documentali. È un lungo lavoro di ricerca con interviste di donne che quel periodo lo hanno vissuto, compreso anche il vissuto delle donne della sua famiglia. Lei lo dichiara nella prefazione raccogliendo molte storie importanti anche, eppure rimaste, cito dal libro, al margine della storia di quella stagione. Prima di entrare nella materia, ci vuole raccontare qualcosa di questo periodo di ricerca?
La ricerca che sta dietro al libro, che l'ho preso, è durato appunto 3 anni e mezzo all'incirca, fra una cosa e l'altra, perché io ancora ero lì nel fare la ricerca, quindi era un po' tutto sulle mie spalle, e c'era una volontà di strappare all'oblio e restituire alla storia collettiva del Trentino una vicenda che io sapevo essere importante e sapevo essere stata estremamente vivace per lo sviluppo del femminismo italiano, ma che era appunto rimasta al margine della grande azione sul 68. Questo è un carisma, marginalizzazione della storia delle donne dentro la grande storia dell'umanità che conosciamo molto bene, che è stata messa in luce da diversi lavori all'interno degli studi di genere, dalla storia delle donne, quindi diciamo che non scopro una novità. Il caso del femminismo trentino, così importante, così avanti nella storia del 68 trentino, è l'ennesima declinazione di una dinamica più ampia. E quindi l'idea della ricerca nasce un po' dalla volontà di far dispetto in un certo senso a questo meccanismo di marginalizzazione e soprattutto di recuperare tanto delle storie individuali quanto una storia collettiva che ritenevo essere di grandissimo valore. E certo, io la conoscevo perché mia madre e mia zia avevano fatto parte del primo collettivo femminista trentino, quello da cui parte un po' tutta quella storia avanguardistica, che si chiamava appunto il Cerchio Spezzato. Quindi attraverso il loro racconto, i racconti familiari, conoscevo una parte chiaramente di questa storia e avevo intuito che ci fosse molto da approfondire, da comprendere meglio, da sistematizzare, e dunque ho seguito una traccia anche affettiva familiare sulla base della quale poi chiaramente ho messo assieme elementi molto più ampi che vanno, insomma, si estendono all'incirca per un paio di decenni di storia.
Il volume descrive, attraverso testimonianze dirette e documenti, le premesse storiche e sociali che danno vita al 68, che partono sin dagli anni 50 e non certo così di punto in bianco come improvvisa esplosione di voglia di cambiare così improvvisa, operando la scelta di metodo di passare sempre attraverso vissuti reali, evitando un rischio di storicizzazione e imbalsamazione. Ma quali sono i fattori sociali che hanno prodotto la stagione del 68 e della parte femminile del 68?
Diciamo che senz'altro nel libro c'è di fare una grande attenzione a non ipostatizzare il 68 come lo desse di punto da nulla, che è un rischio che si corre quando si parla di 68 e quando si parla di tutti i fenomeni sociali e politici che introducono una grossa frattura, un grosso cambiamento. Quindi sì, nel libro c'è un grande sforzo di contestualizzazione, di ricerca dei fili sociali, politici, culturali che costruiscono le premesse per quella che poi di fatto certamente rimane una grande frattura sociale e politica, ma che appunto non viene da nulla. E sicuramente uno degli aspetti che approfondisco maggiormente, anche perché strettamente collegato poi al caso trentino, è la costruzione in quel periodo di un'identità giovanile che si affaccia alla storia dell'Occidente per la prima volta. Si ha il grande passaggio dalla gioventù come spazio anagrafico alla gioventù come identità sociale, politica e anche di consumo, perché in quel periodo il mercato inizia anch'esso a individuare i giovani come un nuovo soggetto dei consumi. E quindi questo è senz'altro uno dei grandi elementi che struttura la costruzione delle premesse. Il progressivo venirsi a creare di un senso di un noi collettivo e di un senso di identità collettiva che si costruisce anche per opposizione alla generazione dei genitori. Finisce in quell'epoca la verticalità dell'autorità paterna e in seconda istanza materna, e con l'idea appunto di un nuovo senso di ribellione, un nuovo senso di anche un bisogno di orizzontalità che si iscrive dentro processi di modernizzazione sociale che sono comuni a tutto Occidente e che poi trova, si salda con altre culture, una parte del cattolicesimo progressista che nelle premesse del 68 gioca un ruolo importante, alcuni consumi culturali, per esempio la musica, dal cantautorato impegnato al rock, c'è una generale funzione del consumo culturale musicale come veicolo di questa nuova identità e di questo nuovo senso di rivolta. Poi c'è una tradizione intellettuale politica importante che è quella dell'area di tutto il marxismo a sinistra del Partito Comunista Italiano, che comunque in quegli anni, nei durissimi anni 50 di uscita dal secondo conflitto mondiale, comincia a lavorare sulla condizione operaia, contaminando gli strumenti del marxismo con quelli, per esempio, dello studio della vita quotidiana in fabbrica, dello studio delle traiettorie del lavoro, anche a partire dalle testimonianze individuali. Quindi si inaugura, in un certo senso, anche una stagione sperimentale di nuova sociologia del lavoro, nuova sociologia delle relazioni industriali, fatta in un'ottica militante. Tutto questo insieme, diciamo, di elementi anche tra loro molto, molto compositi, molto diversi, concorre a creare delle premesse che poi portano all'esplosione di quella scintilla che fu una scintilla globale del 68.
Ripensando a quel periodo, anni 60, 70, dopo il quale comunque nulla fu più come prima, e cito ancora dal libro, un movimento femminista capace di atti di rottura sino ad allora impensabili, proprio perché fondati sulla riunificazione di pratica e teoria. Una delle dicotomie più profondamente costitutive dei tanti modi della politica, ce lo diceva poco fa, quanto della conoscenza occidentali. In che misura il nostro passato, questa è una riflessione che può essere utile anche come insegnamento per presente e futuro, in che misura il nostro passato interpella il nostro presente col passaggio dal noi sessantottino all'individualismo senza idealità di oggi?
Uno degli aspetti che emerge con il 68 è un nuovo modo di fare politica nel quale l'individualità ricopre un ruolo estremamente importante, e in qualche modo questa è una grossa novità sia culturale che di prassi politica rispetto, per esempio, anche alla tradizione delle culture comuniste. E quindi in quella fase rivendicare il proprio senso individuale come baricentro del pensiero e dell'atto politico fu qualcosa di dirompente e in un certo senso alimentò un senso di rivolta e di critica appunto alla società dei padri e al suo ordine costituito. D'altra parte, come sappiamo, c'è poi una tendenza dei sistemi a inglobare gli aspetti di rivolta e reinserendoli dentro processi di potere che si ricompattano. Quindi l'impatto, se vogliamo anche, forse se non rivoluzionario, sicuramente comunque molto radicale, di quel senso di individualità del 68 è stato poi lentamente ricompreso dai meccanismi neoliberali e anche del capitalismo, che hanno saputo metterlo a frutto. Se pensiamo per esempio alla società dei consumi, alla targettizzazione dei consumi stessi, della pubblicità, non lo so, di cui un simbolo ora può essere questa perdita del confine perfino fra pubblicità e vita, vediamo come alcuni elementi critici del 68 siano oggi stati ricompresi e resi funzionali al sistema. Paradossalmente molti ex di quella stagione si riciclano proprio nel mondo della pubblicità, e questo non è un caso. Si parlava di fantasia al potere, forse dovremmo purtroppo oggi parlare del potere che ha messo le mani sulla fantasia. E diciamo che in questa dicotomia, ambivalenza, no, fra identità collettiva e fra critica al potere e potere stesso che si riorganizza, sta un po' il passaggio dal 68 alla stagione del cosiddetto riflusso. È interessante notare che poi in quella fase il senso e il trionfo della soggettività, che dal movimento degli studenti poi diversamente passa nel femminismo, e stava però assieme a un profondo senso di collettività. Ci si muoveva assieme, era quel tipo di mobilitazione politica, era comunque un profondo senso di, e costante senso di collettività in movimento. Quindi per una forse breve felice stagione c'è stata la sospensione di questa dicotomia fra individuale e collettivo, e che poi ora oggi ci si ripresenta. Ancora diverso è quello che poi il femminismo prende dal 68, cioè questa importanza culturale e politica della soggettività individuale. Il femminismo la elabora, la porta a sistema attraverso quella che è la pratica dell'autocoscienza, quindi proprio il partire da sé e dal vissuto personale per fondare una comune, degli elementi analitici per individuare la comune condizione di oppressione delle donne, a partire però dall'esperienza soggettiva. E in qualche modo da questo punto di vista il femminismo porta a compimento un'intuizione che è del 68, ma che poi nel 68 si perde dal punto di vista del metodo e non arriva fino in fondo, perché poi tra l'altro nei contesti assembleari del 68 molti erano i meccanismi di leadership che andavano nella direzione peraltro contraria di una collettività che si muove assieme. Insomma, certamente non possiamo avere una visione acritica ed edulcorata rispetto a meccanismi di potere, sebbene in forme diverse da quelle della rappresentanza politica. Il femminismo, che come tutti i movimenti sociali non è certo scevro da meccanismi interni di potere, però fa un passo sicuramente sopra questa dicotomia fra individuo e collettività e rifonda una prassi politica proprio a partire dalla valorizzazione della soggettività, senza che la soggettività stia in contrasto con la possibilità di costruirsi un'identità collettiva anche forte, che però sia capace in qualche modo di ricomprendere le diverse soggettività e le differenze interne. È un qualcosa di complesso, è un equilibrio molto sperimentale, ma forse ritengo, insomma, che sia una delle innovazioni di pratica più importanti e di epistemologia più importanti portate dal femminismo, e che ancora oggi in qualche modo questa innovazione nutra il panorama dei movimenti sociali, sia un'innovazione che è rimasta nel panorama attuale dei movimenti sociali.
E questo è forse l'elemento che più rende attuale e necessaria la conoscenza e l'approfondimento di cose apparentemente legate al passato. E il femminismo italiano ha mantenuto il separatismo e la carica anti-istituzionale come tratti distintivi, a cui però ha accompagnato la capacità di confronto con la sinistra e le istituzioni senza creare rotture. Il taglio analitico relazionale ci consente di entrare dentro questo apparente paradosso, disarticolando le dicotomie movimentismo-istituzione, radicalità, riformismo. Come, in che modalità, come si è strutturato e affrancato il femminismo dal filone principale del 68?
Sicuramente nel libro io ho dedicato molto spazio a una parte della storia femminista che solitamente è meno trattata, è meno ascoltata, come molto spesso accade alle esperienze un po' al margine o alle esperienze ibride, che è la cosiddetta doppia militanza, ovvero le storie di quelle donne che si sono impegnate sia nei collettivi, nei gruppi femministi, sia però in altri spazi della politica, che per esempio rispetto alla concreta ricerca che io ho svolto in Trentino, delle mie 30 intervistate, c'era un buon numero di doppio militanti, perché va tenuto in considerazione che una delle caratteristiche peculiari del femminismo italiano è d'essere stato un movimento più di massa e più politico di altri femminismi europei. Quindi in Italia le donne femministe non solo stavano nei collettivi e nei gruppi femministi, ma stavano anche nei sindacati, nei comitati di quartiere, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, moltissimo per esempio nella scuola. Le prime mobilitazioni di insegnanti precari e precarie erano pieni di femministe, e quindi c'è un lavoro di contaminazione che queste donne fanno tra la politica, tra donne del femminismo, anche con pratica separatista, perché parliamo degli anni 70 in cui questi gruppi rivendicavano il separatismo, e però altri spazi della politica e della società. Questa capacità di stare ai margini l'ho trovata particolarmente interessante, affascinante e politicamente, devo dire, commovente, in un certo senso toccante, perché ho raccolto storie di donne che in qualche modo incessantemente hanno contaminato spazi, a prezzo naturalmente di una grande fatica, perché passare dal confronto per esempio interno con delle compagne di un collettivo, magari prevalentemente attraverso il metodo dell'autocoscienza, ad un'assemblea sindacale con tutte le resistenze culturali ed il bagaglio culturale che un sindacato negli anni 70 poteva portarsi appresso, non era certamente facile. Ho raccolto storie di resistenza al cambiamento, anche piccole grandi storie di sabotaggio, e credo che appunto in termini di ricerca dare maggiore importanza, cercare di mettere più sistematicamente in luce le storie e l'esperienza politica del femminismo come luogo che ne attraversa altri, sia molto molto importante, perché senza questo approccio mal si comprende anche la forza di impatto che ha avuto quel movimento, che è passata attraverso la capacità di contaminazione, e giustamente, come lei diceva, però una capacità di contaminazione che non perde in radicalità. E in questo senso trovo che l'esperienza del movimento femminista rispetto alle altre formazioni della sinistra extraparlamentare, insomma di quella stagione lì, che poi dal 68 passa agli anni 70, potremmo definire il lungo 68 italiano, è più unica che rara, perché il femminismo riesce davvero a mantenere una radicalità delle intenzioni e dei metodi, e si mantiene radicale proprio perché la sua radicalità è inscritta nel metodo, che è il partire da sé, senza però armarsi di una militanza in un certo senso bellicosa e chiudersi, esatto, in un recinto identitario, pur portando anche un'identità molto forte. Questo chiaramente senza fare del femminismo un santino di perfezione, senz'altro, insomma, non è scevro come tutte le esperienze politiche da squilibri di potere, asimmetrie interne, cecità, bisogno di passare sopra alle differenze tra donne per enfatizzare l'idea di un soggetto collettivo, però c'è una qualità veramente differente in questo lavoro che il femminismo fa di nuovo torniamo alla prima domanda, la tenaglia fra soggettivo, individuale e collettivo, e qua anche la radicalità come però metodo, che quindi quando si è forti di un metodo si può correre anche il rischio di contaminarsi in altri spazi, perché non si ha paura di perdere ciò che si è. Questo anche nel rapporto sicuramente molto complesso tra femminismo e istituzioni politiche.
A questo proposito nasce spontanea una riflessione su quella che è l'estrema polverizzazione della sinistra attuale. Una piccola lezione storica, direi, anche in questo senso la possiamo ricavare. Come si spiega che proprio Trento e la sua facoltà di sociologia abbiano assunto un ruolo primario nella elaborazione femminista in quel periodo?
Svolge un ruolo centrale la nascita della facoltà di sociologia, naturalmente, che per i primi anni si chiama Istituto Superiore di Scienze Sociali. Nasce, come sappiamo, da un'idea piuttosto visionaria di Kessler, dirigente democristiano, insomma, della dalla sinistra della Democrazia Cristiana, che cercando dei modi per modernizzare il Trentino, che fino ad allora era rimasto al margine dei processi di boom economico. Il Trentino era ancora all'inizio degli anni 70 una terra povera, una terra di emigrazione, una terra in cui c'erano bassi tassi di analfabetismo, perché c'era l'eredità del sistema scolastico asburgico, ma anche tra i più bassi tassi in Italia di laureati sul tutto della popolazione. Quindi la sociologia diventa per Kessler l'idea di formazione di una nuova classe dirigente moderna per un paese moderno. Per quindi apre molto in fretta, riesce ad aprire molto in fretta l'istituto, e lo fa anche aprendo l'accesso non solo ai diplomati da liceo, quindi facendo una scelta che in termini di classe democratizza l'accesso e precorrendo i tempi di quella che sarà poi la liberalizzazione degli accessi universitari che arriverà anni dopo in Italia. E quindi questo insieme di elementi fa sì che nella piccola e provinciale, anche un po' grigia a quel tempo, Trento, arrivi un manipolo di studenti, e con studenti intendo declinato al maschile e al femminile, intanto già più mista dal punto di vista di genere, anche se allora sappiamo che l'accesso all'istruzione universitaria è ancora molto, molto più maschile che femminile, con una composizione di classe più egualitaria, più democratica, e molti di questi studenti sono già un po' engagé per altri percorsi. E quindi già a Trento si arriva un po' con la voglia di cambiare il mondo attraverso l'arma della sociologia. Poi che cosa accade? Che esplode il 68, che nel caso trentino è un 68 molto colto, e molto colto, molto fantasioso, in cui l'happening continuo ha un ruolo molto importante dal punto di vista anche del metodo, e che è inscindibile dalla storia della facoltà, nel senso che le tre occupazioni della facoltà, la progressione della riflessione politica e intellettuale del movimento corre in parallelo a una riflessione sul ruolo della sociologia, sul ruolo delle sociologhe e dei sociologi nel mondo. Non vogliamo trovare un posto nel mondo, in questa società, ma creare una società nella quale valga la pena di trovare un posto. E in questo le ragazze, le donne sono molto presenti, sono pienamente parte del movimento, ciascuna poi in misure diverse, chiaramente, se guardiamo le storie soggettive, ma le donne sono presenti e partecipi. Ciò che accade è che si rendono conto molto presto che, pur essendo un movimento collettivo e talmente libertario e anti-autoritario, c'è parecchia autorità invece, e in tutto contestare una cosa che rimane incontestabile è l'autorità maschile. E quindi comincia da lì una riflessione che è interessante notare corra in parallelo a un lavoro di tesi, di gruppo. Fondamentalmente le fondatrici del primo collettivo femminista cominciano a ragionare di condizione femminile a partire dall'esperienza di vera e propria gerarchia di genere esperita nel movimento, quindi questo paradosso di cui le dicevo, e dall'altro lato però anche in termini teorici, per rinnovare l'armamentario insomma di lettura marxista del conflitto, oltre il conflitto capitale lavoro, e ragionando a partire da questo lavoro di tesi, e vede che ancora una volta è inscindibile il politico dall'intellettuale, dal ruolo della facoltà, cominciano a invitare altre ragazze a riunirsi, ad unirsi insomma al gruppo, e quello che era un gruppo di studio di tesi si trasforma nel primo collettivo. Ed è così che Trento svolge un ruolo avanguardistico, perché in quella fase il femminismo in Italia è appena agli inizi. Troviamo delle prime esperienze a Roma, a Milano, e nella ricerca attraverso le interviste sono anche riuscita a ricostruire i passaggi attraverso cui queste giovani studentesse entrano in possesso dei primi scritti delle femministe americane, che traducono in proprio, che poi iniziano a ciclostilare. C'è tutto un movimento di risveglio intellettuale, di circolazione di saperi, di testi, di autoformazione, che a Trento, che fa di Trento un laboratorio estremamente interessante. Bisogna dire che in questo, tra l'altro, diverse tesi a tematica femminile e femminista di quei primi anni diventano dei libri, poi vengono pubblicati, c'era un'editoria insomma a sinistra molto vivace in quel periodo, e quindi poi tutto questo processo di produzione di sapere diventa poi interno patrimonio del nascente movimento femminista. Per dirle, per farle un esempio, io penso che a Trento nel 71 venga discussa probabilmente la prima tesi di laurea che ha per tema l'aborto, che è una tesi fatta da una studentessa che fa parte del primo collettivo femminista. Siamo nel 71, la legalizzazione dell'aborto sarà poi nel 78 con la 194, quindi si immagini quanto avanti Trento stava in quella fase dal punto di vista della creazione di un dibattito e di una, anche proprio di dati di conoscenza.
Dagli anni 70 ai primi anni 80 si snodano le battaglie nazionali su divorzio e aborto. Localmente il processo Zorzi assume un ruolo centrale nel movimento femminista. Il processo Zorzi è il processo ad un medico che in sostanza si prestava a praticare aborti in un panorama in cui era molto banalmente era ancora un reato penale. Come si evolve il ruolo sociale e politico del movimento femminista?
E la cosa non si attesta solo su Trento e Rovereto, ma c'è nelle valli, c'è anche in paesi piccoli, e questo dà la misura dell'impatto, della diffusione anche culturale. Troviamo esperienze molto diverse da gruppi appunto più piccoli che magari facevano un lavoro più culturale che non strettamente politico, a centri autogestiti per la salute come il centro medico sociale di Rovereto, un'esperienza fatta da donne femministe, donne di gruppi del parlamentare. In generale si mette a tema la salute sessuale, la salute riproduttiva e il corpo come luogo politico, che è parte fondamentale del femminismo in quel periodo lì, e quindi certo prevenzione, autovisita, self-help, l'idea, come mi ha detto una delle mie intervistate, che se conosci la macchina non ti fai fregare dal meccanico, quindi l'idea in un certo senso di riprendersi uno storico potere di conoscenza sul proprio corpo, che nei secoli alle donne era stato espropriato attraverso quello che fu, come insomma chiama, il biopotere, quindi la biopolitica e anche il potere medico. E questo sicuramente è molto importante. In quella stagione comunque comincia a prendere corpo anche il femminismo sindacale, quindi si articola nei luoghi di lavoro, si aprono i primi conflitti, le prime contraddizioni, un massiccio ingresso delle donne delle fabbriche trentine e la crescita di una soggettività sindacale autonoma, quindi chiaramente qua ritroviamo di nuovo le doppio militanti e poi in Trentino altro fatto, cioè, incredibile e incredibilmente dimenticato, il Trentino è protagonista probabilmente del più grosso processo per aborto clandestino forse d'Europa, senz'altro d'Italia, nel quale vengono indagate dalla procura di Trento, da Agnoli, 343 donne, se non vado errata, appunto accusati di aborto clandestino. E c'era stata una perquisizione nello studio medico di questo ginecologo che praticava gli aborti, era risaputo, la città era piccola, tutti sapevano, tra l'altro lui era imparentato per parte di moglie con l'allora presidente democristiano della provincia di Trento. Questo dà la misura, no, di quanto la doppia morale del si fa ma non si dice permeasse i rapporti di potere a livello locale, e su questo le femministe denunciarono sempre l'insopportabilità dell'ipocrisia, no, di questa doppia morale proprio sul tema dell'aborto, in cui poi in fondo le uniche colpevoli diventavano le donne dentro un sistema in cui tutti ignoravano. E quindi sì, l'arrivo a Trento di molti gruppi femministi per una per una manifestazione nazionale contro ogni processo per aborto, che fu nel febbraio del 75, e insomma nel complesso negli anni 70 in Trentino troviamo un po', ci saranno poi le lotte per i consultori, sia autogestiti che poi con l'approvazione della legge quadro nazionale per ottenere l'implementazione della legge quadro sul territorio, insomma nel complesso un movimento molto ricco e sul piano dei luoghi di lavoro e sul piano dei temi diciamo più classici del femminismo degli anni 70.
Dal 68 il femminismo mise in discussione il maschilismo presente anche a sinistra. Quanto c'è ancora da fare a sinistra oggi?
Una domanda che travalica un pochino i confini della mia ricerca e senza dubbio però mentre scrivevo quindi dopo aver letto rilettura sia i denti che i racconti delle intervistate che insomma sono racconti molto ricchi e molto belli e, facevo questa riflessione, mi è venuto spontaneo chiaramente di connettere la storia, in che modo avessero deciso di dal movimento studentesco dal 68, pur provando anche un forte, volendo, attaccamento affettivo e politico per quell'esperienza, in nome di quella critica. E con la sensazione che Carla Lonzi scriveva che il 68 è anche una temporanea alleanza fra il giovane e la donna, rispetto alla ribellione verso l'ordine, la società dei padri, che è chiaramente anche un ordine patriarcale. Nel 68 quell'alleanza temporanea, che è un'alleanza nel segno dell'antiautoritarismo, chiaramente si spezza, perché manca un andare fino in fondo dei ragazzi di allora rispetto alla destrutturazione della critica al padre. In qualche modo, per usare una metafora, chiaramente una metafora, i ragazzi di allora cominciano a uccidere il padre ma finiscono col prenderne il posto. E in questa torsione con le ragazze si spezza quell'unità e poi appunto le donne di allora intraprendono un'altra strada, che è quella che io chiamo l'altra rivoluzione. E la rivoluzione altra del femminismo è proprio da lì che nasce anche il titolo del libro. Io credo che quel bivio non sia stato ancora in qualche modo ricucito e recuperato, nel senso che c'è un'eredità, ancora una volta di metodo, in qualche modo presa e assorbita e giustamente anche rielaborata magari in altri termini, dalla sinistra, e dentro la sinistra chiaramente dagli uomini della sinistra. Purtroppo sì, probabilmente un po' un incontro mancato, anche se per altri versi, guardando al presente e al futuro, trovo che vi sia in altri movimenti sociali di generazioni più giovani molto della lezione femminista, anche quando magari non se ne è molto consapevoli. Quest'idea del partire da sé, mettere al lavoro le contraddizioni individuali, l'insopportabilità verso l'ipocrisia di una doppia faccia, di una doppia morale, di un discorso pubblico che non tiene conto dei comportamenti cosiddetti privati, il ragionamento oggi, un ragionamento ecologista ed ecofemminista che, partendo dalla messa in questione della centralità universalizzante dell'uomo, ora arriva a mettere in questione la centralità universalizzante e gerarchica dell'umano rispetto al non umano. Se guardiamo a cosa stiamo facendo al nostro pianeta, c'è molto di una metodologia femminista nel mettere a critica gli assolutismi. Quindi, sebbene non ci sia stato forse ancora un vero riprendere da parte della sinistra le questioni poste sul piatto dalle femministe in quel periodo, per altri versi vedo molti aspetti di cambiamento e speranza e di continuo dialogo rispetto
nel metodo,
rispetto a quella stagione del femminismo.